la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 e 5 minuti apriamo la nostra newsline di oggi, venerdì 7 novembre, una settimana all'insegna del bel tempo sulla Toscana sostanzialmente, ma cosa accadrà oggi e nel weekend? Lo chiediamo a Gianni Messeri dall'AMMA. Buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti. Dunque, l'alta pressione sul Mediterraneo mostra segni di cedimento, un'area di pressione aria si sposta dalle Baleari verso la nostra penisola, interesserà principalmente il sud. Sulla Toscana oggi cielo parzialmente nuvoloso con addensamenti più compatti su zone costiere e soprattutto sull'arcipelago. Qui sono attese delle precipitazioni sparse, dei rovesci, fenomeni appunto più frequenti in arcipelago. I venti sono di scirocco, i mari mossi in particolare al largo, in lieve calo le temperature massime. Per quanto riguarda il fine settimana il tempo andrà migliorando, ma addensamenti rimarranno sulle zone appenniniche e sulle zone dell'arcipelago, dove non si esclude qualche residua precipitazione nella giornata, nella mattinata soprattutto di sabato. La tendenza poi è verso un miglioramento, il tutto con venti da nord-est e temperature massime che rimarranno stazionarie oppure in lieve ulteriore calo.
Direi ecco, ci porteremo il bel tempo in conclusione anche per l'inizio della prossima settimana?
Sì, diciamo che nella prossima settimana qualche incertezza a inizio settimana, ma senza transito di importanti perturbazioni, al momento sembra un possibile peggioramento sulla fine della prossima settimana, ma naturalmente avremo modo di verificare questa previsione.
Certo, grazie all'AMMA, grazie a Messeri. Breve pausa e torniamo in newsline.
Flux, flussi di musica creativa. Al Parco di Firenze 10 concerti per esplorare le nuove frontiere del jazz contemporaneo. Giovedì 20 novembre Star Splitter, il progetto di Rob Mazurek e Gabriele Mitelli. Venerdì 21 Lydia New Call, la nuova formazione diretta da Riccardo Brazzale. Sabato 22 Prometheus, quintetto di Jacopo Ferrazza e a seguire The Shrimps, nuovo progetto del visionario batterista Jim Black. Domenica 23 Ava Mendoza e a seguire il ritorno di Amy the Drake con Pasquale Mirra. Info toscanaproduzionemusica.it. Herbeat, il festival dedicato alle musiche del mondo che pulsa al ritmo del cuore e della terra. Venerdì 7 ad Instabile, Yacara in concerto, la Taranta incontra l'Africa e i rituali magici delle curandere tarantine. Sabato 8 al Sicur Cab di Grassina, Daniele Sepe, Spiritus Mundi in concerto. La grinta e l'allegria contagiosa del sax in un concerto antologico attraverso il meglio del suo repertorio. Prevendite su Ticket One, info eventimusicpool.it. Musica da abitare per autunno fiorentino. Le periferie diventano protagoniste con concerti, workshop e laboratori. Doppio concerto al Circolo Il Progresso, venerdì 7 novembre alle 21.30, un'indimenticabile serata con due leggende della musica folk, Peter Case e Sid Griffin. Mercoledì 12 novembre alle 21.30 i pionieri del low rock, i Vapors of Morphine, in concerto per il loro tour europeo. Info e prevendite su eventimusicpool.it. Il Teatro Reims, con la direzione artistica di Antonio Susini e la direzione musicale di Alessandro Gerini e con il contributo della Fondazione CR Firenze, apre la stagione con Agosto a Osage County di Tracy Letts, regia di Leonardo Cammunci, una commedia vincitrice del premio Pulitzer che con cinica ironia mette a nudo i conflitti generazionali e le disfunzioni delle famiglie contemporanee. E la 7, 8, 9 e 15 e 16 novembre al Teatro Reims di Firenze. Info e biglietti teatroreims.it.
RSPP Firenze SRL, i professionisti della sicurezza al vostro servizio. Moltissime aziende, Controradio inclusa, affidano ogni giorno a RSPP Firenze il servizio di sicurezza sul lavoro. RSPP esterno, formazione dipendenti, prove evacuazione, misure strumentali, espletamento pratiche o richieste autorizzazioni. RSPP Firenze è agenzia formativa riconosciuta dalla Regione Toscana. A Firenze, via Giovanni da Empoli 31, www.rsppfirenze.it. Agenzia formativa rspp.com. Noi trasmettiamo esperienza e soluzioni.
doppio appuntamento al Teatro Puccini di Firenze. Da giovedì 13 a sabato 15 novembre alle 21.30, Metaforicamente Schiros di Beatrice Schiros e Gabriele Scotti. Un rito psicomagico di ritorno al teatro che diventa un racconto di vita appassionante, esilarante, commovente. Venerdì 14 alle 21, Re Lear è morto a Mosca. Regia César Brie. 9 artisti in scena che ricreano con parole, canti, danze e immagini una storia di libertà e amore per l'arte. Info e biglietti su teatropuccini.it.
Lo schermo dell'arte torna dal 12 al 16 novembre a Firenze al Cinema La Compagnia con oltre 30 tra film d'artista e documentari sull'arte contemporanea. Focus su Palestina, blackness, relazioni tra uomo e ambiente, le implicazioni della tecnologia nelle nostre vite, identità di genere e il processo creativo. E ancora incontri e talks. Focus sull'artista marocchina Randa Maroufi, la mostra alla strozzina di Valentina Furiano e Claudia Losi, l'evento speciale di Khalil Joseph alla Sala Cinema del Museo Gucci e i lavori degli emergenti nella sezione Visio. Info e programma schermodellarte.org. Controradio.
Alle 8:11, Newsline, uno sguardo alle principali notizie e la principale è quella del Rock Contest che prosegue nella sua edizione 2025, spedito verso la finale del 14 dicembre al Tenax. Ieri un'ulteriore selezione, ebbene giovedì 13 novembre, già vediamo la prossima data, non perdete la quarta selezione al GLU di Firenze e online, dunque dal Combo si sposta al GLU come location in questa maratona artistica e musicale che porterà ai vincitori dell'edizione di quest'anno. Ma andiamo alle notizie sulla stampa locale su controradio.it. Toscana economia in affanno, l'avvertimento di Banca d'Italia, l'apertura della Repubblica, il caso invece del bimbo isolato, ancora sciopero sulla Nazione, ieri è andata in scena la seconda astensione dei compagni, oggi è previsto il rientro in classe, davvero una vicenda dai contorni anche tristi e preoccupanti. Lo psichiatra Crepè, quel piccolo soffrirà e quei genitori si chiudono nel castello di casa, scrive. Il Corriere Fiorentino, no sorpassi in A1, rivolta dei tir, le proteste dunque dei camionisti a 5 giorni dall'avvio della sperimentazione tra Incisa e Chiusi. Ma come anticipato vogliamo darvi conto di un evento importante che si terrà questa sera alle 19 alla Casa del Popolo di Grassina con la presentazione di Mondeggi 2027. Salutiamo Martina Martignoni di Mondeggi Bene Comune, ben trovata Martina, buongiorno.
Buongiorno Chiara.
Ricordiamo che cos'è questo progetto collettivo che vede la partecipazione di associazioni e cooperative anche del territorio.
Sì, stasera presentiamo, non è la prima volta che lo presentiamo, il progetto della Mondeggi del futuro, però adesso siamo arrivati, diciamo, alle porte della coprogettazione e nei mesi abbiamo lavorato moltissimo a migliorare e costruire in modo sempre più concreto questo progetto. Il progetto è appunto la costruzione di quella che sarà Mondeggi, a partire dall'esperienza di 11 anni di riappropriazione e autogestione, insieme a una rete di associazioni cooperative che si occupano di diversi diciamo aspetti della vita sociale, culturale e anche agricola, agroecologica del territorio. Andiamo a proporre appunto la gestione di tutta la tenuta di Mondeggi secondo quello che viene richiesto dalla città metropolitana per appunto affidare, in questo caso si parla principalmente dei casolari. Stasera alle 19 ci sarà la presentazione alla Casa del Popolo. Non soltanto stiamo lavorando su, diciamo, gli aspetti di contenuto, diciamo, di quello che verrà proposto alla cittadinanza a livello di servizi e di attività, ma c'è anche tutto un lavoro di sperimentazione e innovazione sulle forme di autogestione in comune di questa nuova realtà rete allargata che si creerà, che si riconosce nella Carta dei Principi di Mondeggi Bene Comune, quindi si riconosce nel bene comune che vuole, diciamo, a partire proprio dall'esperienza di Mondeggi Bene Comune, continuare a sperimentare sulle forme appunto di decisione partecipativa, di consenso, autogestione, quindi ecco, c'è anche un grande sforzo da parte di tutte queste realtà, associazioni, cooperative, costruire qualche cosa di veramente innovativo e sperimentale, che parla di agroecologia, che parla di giustizia sociale ed ecologica.
E che parla non solo al nostro territorio, perché insomma sappiamo quanto state portando avanti anche in Palestina con il progetto Casa, Mondeggi Bene Comune. Ci sarà un collegamento anche con gli attivisti che sono lì impegnati nella raccolta delle olive?
Sì, assolutamente. Questo è il periodo di raccolta a Mondeggi, ma anche in Cisgiordania. Un gruppo di 6 attivisti da Mondeggi e dalla realtà di Arvaia, che è una cooperativa, una comunità di supporto all'agricoltura di Bologna, sono impegnati appunto nella raccolta delle olive a supporto di famiglie palestinesi che hanno i campi attorniati da coloni che continuamente tentano di impedire questa attività, che è un'attività di sussistenza per queste famiglie. Sta andando avanti da settimane questa attività, nei giorni, diciamo negli ultimi giorni, si stanno verificando appunto incursioni da parte dei coloni che nei primi giorni non erano avvenute, quindi in qualche modo un pochino la tensione sta salendo, e questa sera avremo la possibilità di parlare direttamente con le attiviste, gli attivisti e gli agricoltori e agricoltrici che sono in questo momento presenti là.
Un'occasione dunque doppiamente importante anche di aggiornamento su questo impegno, appuntamento dalle 19 alla Casa del Popolo di Grassina. Grazie a Martina Martignoni per essere stata con noi.
Grazie a voi. Dopo la presentazione c'è una cena, quindi se siete interessati sui social trovate il contatto per prenotarvi anche per la cena.
Alle 8 e 18 minuti con il calibro 35 salutiamo Nicola Cavazzuti per il comitato Ugo Pisa. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutti.
La sentiamo lontano, Cavazzuti, proviamo a chiamarla sulla rete telefonica normale, anche perché vogliamo tornare su un tema quanto mai attuale, anche se poco raccontato e soprattutto con molti interrogativi ancora aperti, ovvero la nave incagliata Marina di Massa. Nome alla Wang Rong, è al pontile di Marina di Massa dopo la tempesta del 28 gennaio scorso. E torniamo a parlare di questa motonave perché è stata oggetto di un sopralluogo, perché c'è soprattutto la nave, ma c'è il cantiere intorno che è stato visitato dal prefetto Aprea, il sindaco Persiani, i vertici delle forze di polizia, il comandante della capitaneria di porto, e leggiamo dalla stampa, dalle agenzie: nave incagliata, parte la rimozione, parte finalmente la rimozione. Ma il nostro quesito è: rimozione del relitto o del problema? Perché in effetti, insomma, è una situazione un po' amletica questa, Cavazzuti, ce la vuol descrivere?
Sì, sì, innanzitutto grazie per l'interessamento da parte vostra, nonostante la distanza, diciamo così. No, io non parlerei di un problema, ma parlerei dei problemi, perché qua si sta parlando di sicuramente di una nave che ha avuto un naufragio, ancora sembra da chiarire nelle sue dinamiche. Parliamo di materiale di marmo, di scaglie di marmo che rappresentano comunque una ferita per le apuane, che sono tuttora sulla nave e che in parte sono cadute in mare, quindi con tutto quello che comporta sia dal punto di vista diciamo prettamente statico della nave, sia per quanto riguarda la questione dell'inquinamento. E in terza parte c'è la questione legata all'infrastruttura pontile, che attualmente è inutilizzabile e che sembra abbia attratto l'interesse del Ministero dei Trasporti, che dovrebbe avere stanziato sulla legge di bilancio dei fondi per la sua ricostruzione. Uso il condizionale perché tutte queste notizie arrivano da dichiarazioni apparse sui social, apparse sulla stampa. Non c'è alcuna dichiarazione ufficiale da parte di chi di competenza, quindi mi sembra anche corretto usare il condizionale. Tutto questo noi stiamo attenzionando.
Ecco, ma stante questo sopralluogo, no, che si è verificato con tanto, sì, giustamente, di visibilità anche mediatica, si è parlato di inizio di fase operativa, il prefetto ha ribadito il tempo non è trascorso inutilmente, sono state fatte operazioni di messa in sicurezza sia dell'equipaggio naturalmente, ma da un punto di vista ambientale. Tutto ciò però non vi tranquillizza, cioè ci sono state poche occasioni di confronto e aggiornamento e soprattutto verifiche che le condizioni siano di effettiva messa in sicurezza.
Certo, ma più che altro è la storia delle comunicazioni che ci lascia perplessi, nel senso che questo inizio delle operazioni che partito ieri l'altro, in poche parole, doveva iniziare a inizio settembre, quindi sono passati oltre due mesi da quell'annuncio che era stato fatto. La nave doveva essere rimossa entro la fine di settembre, queste erano le prime dichiarazioni, anche quelle apparse sulla stampa. Poi improvvisamente, in una dichiarazione pubblica del sindaco in consiglio comunale, sono apparsi dei problemi legati al materiale, perché il materiale deve essere a quel punto, disse il sindaco, analizzato, giustamente, perché noi lo diciamo da subito, da quando è successo, che il materiale ha un potenziale di inquinamento importante e che quindi deve essere analizzato per poter essere riutilizzato nei migliori modi, se può essere riutilizzato. Ma questo penso che, come lo sapevamo noi, insomma, che avevamo attenzionato la questione, lo sapessero le autorità, lo sapessero sia quelle di controllo che quelle politiche. Averlo avuto come risultato di comunicazione solamente a metà settembre ci è apparso un po' strano, perlomeno inusuale, e su questo è stato, diciamo così, il primo punto su cui noi ci siamo risvegliati, perché c'è stato il torpore estivo. Giustamente la stagione estiva doveva passare senza grandi clamori, visto, insomma,
sì, dobbiamo anche condividere che, nonostante i nostri impegni per ricercare posizioni, riflessioni e continuare a animare un dibattito anche estivo rispetto al futuro della Wangerong, esponenti politici bipartisan non sono stati, diciamo, sufficientemente disponibili. Sarà stato il periodo estivo, sarà stata la campagna elettorale, non sappiamo, ma insomma della Wangerong si parlava comunque e si conoscevano anche poche informazioni. Ora viene ribadito sempre dal prefetto che entro Natale, tempo e mare permettendo, la nave sarà rimossa. Ammesso e concesso che tutto ciò avvenga, poi si apre la questione del pontile.
Sì, ma faccio una piccola annotazione. Si parla in queste date, che sono un po' così ballerine, perché si è parlato appunto di entro Natale della rimossa. È uscito ieri pomeriggio un articolo su Shipping Italia, che è una rivista specializzata, che invece parla di rimozione entro la fine dell'anno del materiale sulla nave. Quindi non si parla di rimozione della nave, ma si parla di rimozione del materiale. Ora, io non so dove Shipping Italia, che credo che sia abbastanza attendibile come rivista del settore, quindi specializzata, che conosce anche tecnicamente le questioni, parli di 5 settimane per rimuovere tutto il materiale, perché effettivamente sono 9.000 tonnellate e devono essere.
Ma mettiamo che lo scenario che si prefigura sia quello, appunto. In conclusione, giusto per tornare anche su una questione prioritaria per il territorio, che è quella del pontile, ribadiamo la vostra posizione sulla sua sostenibilità.
Allora, la sostenibilità del pontile è da capire di preciso, perché penso che anche il sindaco l'abbia dichiarato che devono essere fatte tutte le analisi strutturali. In questo momento manca una parte del pontile, però è completamente inutilizzabile. Andrà visto se è possibile, mi passo il termine un po' più tecnico, aggiustarlo in questo senso, oppure se andrà ricostruito totalmente. Si parla di 10 milioni di euro, ma forse sono di più. Una prima stima di 10 milioni, ma forse sono qualcosina di più. Cioè, bisogna capire queste cose. Purtroppo, le ripeto, una comunicazione che noi abbiamo ricercato e voluto costantemente durante tutti questi 9 mesi dall'evento non c'è stata e non continua a non esserci. Ora, noi auspichiamo che in Consiglio Comunale a breve si costruisca e si vada a parlare con un Consiglio Comunale specifico sulla Warrong di tutte le problematiche collegate dal pontile all'inquinamento, perché io penso che la città debba avere una risposta, che non siano appunto le uscite
social o diciamo a mezzo stampa, come avete ribadito. Certo. Esatto. E allora auspichiamo anche noi questo appuntamento in Consiglio Comunale per descrivere appunto la posizione e soprattutto le risposte sul fronte istituzionale e politico, ma ci riaggiorneremo con il comitato Ugo Pisa, che fa parte di una più vasta rete ambientalista che ha posto l'attenzione sin dall'inizio sulla gestione della rimozione della Warrong. Grazie a Cavazzuti per essere stato con noi.
Grazie a voi e grazie per il sostegno. Buona giornata.
Ci accompagna quella che è l'anticipazione del dopo il GR di Popolare Network del nostro speciale su Contro Radio TV. Trump alza il volume dopo la vittoria di Zohran Mamdani, eletto sindaco di New York. Una riflessione sulle nostre frequenze analogiche, digitali, in video sui nostri social con Raffaele Palumbo e numerosi ospiti. Rimanete con noi, il GR di Popolare Network e poi Newsline. Prosegue.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30.
La forza internazionale per la stabilizzazione a Gaza sarà sul terreno molto presto, lo ha detto il presidente statunitense Donald Trump. Ieri il Consiglio di sicurezza ha iniziato la discussione sulla proposta di mozione presentata da Washington, che cerca la copertura delle Nazioni Unite per portare avanti il piano della Casa Bianca sul Medio Oriente. Secondo fonti di stampa, il progetto prevede l'istituzione di una forza internazionale di circa 20.000 soldati che potrebbe usare tutte le misure necessarie, espressioni che indica l'uso della forza, per portare a termine il proprio mandato.
La Corea del Nord ha lanciato almeno un non identificato missile balistico verso il mare del Giappone, lo riferisce il comando congiunto dei capi di Stato Maggiore di Seul, a conferma della ripresa delle provocazioni da parte di Pyongyang. Il Nord infatti ha testato missili balistici a corto raggio il 22 ottobre, a pochi giorni dall'avvio del forum dell'APEC in Corea del Sud e della visita del presidente americano Donald Trump.
E negli Stati Uniti sono sempre più pesanti le conseguenze dello shutdown, che dopo 37 giorni è diventato il più lungo nella storia del paese. Dopo il blocco dei sussidi alimentari per le famiglie più povere e i licenziamenti dei dipendenti federali, da oggi si ferma il 10% dei voli in 40 aeroporti perché mancano i soldi per pagare i controllori di volo. Migliaia i voli cancellati.
La manovra economica, entro il 12 novembre dovranno essere presentati gli emendamenti alla legge di bilancio, poi la discussione in Parlamento. Ieri, nell'ultimo giorno di audizioni, le dure critiche arrivate dall'Ufficio parlamentare di bilancio, da Banca Italia, Istat: una manovra economica che premia le famiglie più ricche, fa poco contro le disuguaglianze, incentiva il nero e taglia la sanità. Le criticità presentate dai tre organismi, numeri alla mano. Oggi la CGIL riunisce i suoi delegati. Sul tavolo il possibile sciopero generale contro la manovra economica.
Oggi sciopero dei mezzi pubblici da nord a sud. A Milano la protesta è stata indetta dai Cobas: più salario, meno orario è lo slogan con cui il sindacato di base torna a chiedere un aumento degli stipendi. Lo sciopero dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio. A Latina lo sciopero è stato indetto da UGL FNA, Will Trasporti e Filt CGL. A Palermo la protesta è stata proclamata dalla CUB. Si fermano anche alcuni lavoratori del personale di Autostrade per l'Italia, direzione Tronco Milano, che interessa le province di Piacenza, Parma, Varese, Como, Milano, Bergamo, Brescia e Lodi.
Il tifone Calmaegi ha causato 5 morti e 7 feriti da ieri in Vietnam, dopo aver ucciso almeno 180 persone nelle Filippine. Lo rendono noto oggi le autorità locali. Ad essere colpite soprattutto le regioni centrali, decine di case sono crollate, migliaia hanno avuto tetti divelti o danneggiati. La tempesta ha causato il naufragio di una decina di imbarcazioni. Le inondazioni hanno causato danni e gravi disagi anche per le strade. Sono le 8.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9.30.
Popolare Network.
In Toscana Info. Buongiorno. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, code a tratti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Bologna, prestare attenzione a un mezzo contromano sulla panoramica sul versante emiliano tra Ronco Covilaccio e Pian del Voglio. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, code a tratti per il traffico intenso tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Autunno Fiesolano, fino al 20 novembre al Nuovo Teatro di Fiesole, concerti, spettacoli letterari, teatro e cinema. Sul palco i reading di Fabio Genovesi e Paolo Nori, il teatro di Paolo Nani, Roberto Abbiati e Leonardo Capuano e ancora concerto spettacolo di Enrico Ruggeri, Cesare Picco con un omaggio a Keith Jarrett. Autunno Fiesolano, scopri il programma completo su teatrodifiesole.it. Arcipelago Coreografico, un progetto di Fabbriche Europa con il sostegno di MIC e SIAE. Nei weekend 8, 9 e 15, 16 novembre, quattro performance di autori under 35 in spazi all'aperto del Parco delle Cascine, tra green e sostenibilità, con Azioni Fuori Posto, Claudio Larena, Raffaella Candela, Parini Secondo. Ingresso gratuito su prenotazione. Info fabbricheeuropa.net. Centro Pecci Books Festival, l'arte di leggere. Dal 6 all'8 novembre a Prato, tre giorni con incontri, libri, laboratori e conversazioni. Ospiti internazionali, Thomas Hardin e Nadesha Uyengoda, ma anche autrici del territorio come Antonella Fioravanti ed Elena Bettarini, oltre a Giuseppe Nibali ed un focus sui libri d'arte. E ancora Edoardo Camurri, Franco Bifo Berardi e il concerto Mondi Paralleli. Laboratori e presentazioni a ingresso gratuito, proiezioni accessibili con biglietto del cinema. Info centropecci.it.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Sabato 8 novembre alle 21, Wet Floor, l'effimero meraviglioso di Fabio Pisano. Uno spettacolo sulla veridicità delle notizie, sul giornalismo e i social che le amplificano senza una verifica seria, generando a volte drammi irreparabili.
15 anni di Glu Firenze. Musica live e DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito con tessera Glu su glufirenze.com. Sabato 8 novembre alle 22 Edda in concerto con il Messe Sporche Tour 2025 per presentare il suo nuovo album in uscita per Woodworm Universal.
Beato Angelico, la straordinaria e irripetibile mostra dedicata all'artista simbolo dell'arte del 400 con oltre 140 opere, tra dipinti, disegni, sculture e miniature provenienti dai più prestigiosi musei del mondo. Celebre per un linguaggio che, partendo dal tardogotico, utilizza i principi della nascente arte rinascimentale, Beato Angelico ha creato capolavori famosi per la prospettiva e l'uso della luce. Beato Angelico, fino al 25 gennaio, a Firenze, a Palazzo Strozzi e al Museo di San Marco. Info palazzostrozzi.org.
Oltre le mura, Beyond the Walls è il progetto di Fabbriche Europa per autunno fiorentino che porta nelle periferie di Firenze spettacoli, performance, laboratori. Domenica al laboratorio Library of Botanical Voices di Benno Steinegger e Eric Avnes. Lezione performance sulla coscienza delle piante e sulle possibilità di comunicare con esse. Info fabbricheeuropa.net.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 8:39 questa mattina nel nostro approfondimento parliamo del nuovo sindaco di New York, il primo sindaco musulmano di New York, il primo nato in Africa e di origini indiane, il più giovane, 34 anni, ad insediarsi dal 1892, figlio di un professore di studi postcoloniali della Columbia University, figlio di Meera Naif, grande regista indiana, figlio di un marito di Rama Dwai, artista di 28 anni, con genitori siriani, socialista democratico, pronto a tassare l'elite più ricca della sua città per finanziare le sue ambiziose riforme sociali. Zoya Mamdani è il nuovo sindaco di New York City e questo ha del clamoroso in qualche modo, soprattutto per quello che l'America in questo momento è o appare. I nostri ospiti, saluto e ringrazio subito il primo dei nostri ospiti, sono collegati con noi anche in video sui nostri social, il professor Mario Del Piero. Buongiorno a lei, ben trovato.
Buongiorno, grazie.
Mario Del Piero esce in questi giorni con l'illusione della sovranità, la realtà dell'interdipendenza, gli Stati Uniti nell'ordine internazionale e contemporaneo, la lettura 2025, il mulino, ci saranno anche delle presentazioni nei prossimi giorni, docente all'Istituto di Studi Politici di Scienze Politiche di Parigi. Senta professore, ma gli Stati Uniti da questo punto di vista sono straordinari, cioè quando tutto sembra perduto danno sempre questi colpi di reni che danno respiro in qualche modo, non so se lei è d'accordo.
Sì, forse sì, anche se un colpo di reni, per usare la sua metafora, che avviene in un momento particolarmente complicato per il paese e per la sua democrazia, perché è in atto, credo, una promozione di un disegno che ha tratti scopertamente autoritari, come quello di Donald Trump. Mamdani ha una storia sua, personale, politica, collettiva, in questo caso straordinaria. Poi Mamdani opera dentro un grande agglomerato metropolitano, quello più importante degli Stati Uniti e forse del mondo, una vera città globale, però ecco, queste aree metropolitane statunitensi, anche allontanandosi dalle coste, da Little Rock a Austin a San Antonio, spesso diventano grandi laboratori di innovazione politica e sono quegli spazi dove i democratici per tante ragioni vincono e tendono a vincere sempre più largamente, e hanno quindi la possibilità, con gli strumenti che ti dà l'autonomia municipale o in alcuni casi l'autonomia di governo statale, hanno la possibilità di introdurre politiche coraggiose e nuove, in una certa misura radicali, quantomeno per il contesto statunitense.
Saluto e ringrazio anche il professor Marco Mariano, docente di storia del Nord America all'Università degli Studi di Torino, autore di Tropici Americani, l'impero degli Stati Uniti in America Latina nel Novecento. Professore, buongiorno anche a lei.
Buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
Senta professore, ma secondo lei come mai Trump si è in qualche modo intestato una sconfitta? Non faceva bene a restarne fuori? Comunque era una storia che non lo avrebbe visto vincitore in nessun caso, ci verrebbe da dire. Come mai si è voluto intestare questa sconfitta?
Ma probabilmente perché, per una serie di motivi, tendo a pensare che il fatto che fosse in ballo il sindaco di New York, che comunque la sua città, abbia avuto qualche incidenza, evidentemente qualche calcolo lo ha sbagliato nel tentativo di mettere in atto questa operazione basata sostanzialmente sul riciclo di Andrew Cuomo come candidato indipendente in funzione anti-Mamdani. Anche il suo appello, diciamo, allo spauracchio comunista e musulmano si è dimostrato sostanzialmente assai poco funzionante. Teniamo presente che siamo in una città come quella di New York e con un elettorato, soprattutto in questo caso molto giovane, che molto probabilmente è stato poco sensibile al richiamo, agli echi di Guerra Fredda, con molti elettori che non erano nati nel 1989 e non erano molti nati nemmeno all'11 settembre del 2001, quindi evidentemente poco sensibili al tentativo di Trump di agitare determinati spettri. Forse in questo caso Trump ha avuto un po' meno fiuto di quanto ha avuto in molte altre occasioni.
Posso chiedervi di restituirci, secondo la vostra analisi, la dimensione, le proporzioni, tra virgolette, come dire, reali, perché di solito da questa parte dell'oceano poi si tende magari a strumentalizzare, ingigantire, attribuire, proiettare delle nostre aspettative rispetto ad una questione che magari è più circoscritta di quello che possa sembrare ad un primo sguardo. Professor Del Piero, che cosa è accaduto con questa elezione di Mamdani?
Allora, se la leggiamo in chiave strettamente newyorkese, ha vinto un democratico, anche radicale, molto radicale, il che è normale. La straordinarietà della vittoria di Mamdani sta nel fatto che è un molto giovane, con pochissima esperienza, per quel che simboleggia e incarna, per il tipo di paure che sono state agitate da chi voleva fermarne l'ascesa politica. Però poi Mamdani ha vinto, ma dall'altra parte Cuomo ha preso un sacco di voti, sarebbero stati sufficienti a Cuomo per essere eletto largamente 4 anni fa, no? Perché poi sono state elezioni in cui il tasso di partecipazione, che è storicamente basso per questo tipo di elezioni, però è quasi stato quasi il doppio rispetto alla tornata del 2021 che portò all'elezione di Adams. Se però l'elezione di Mamdani la mettiamo in asse con le altri voti importanti, forse politicamente anche più importanti, che ci sono stati in questa tornata, mi riferisco ai voti per i governatorati di Virginia e New Jersey e per le rispettive camere basse dei congressi statali, da qui abbiamo una larga, larghissima vittoria democratica con tassi di partecipazione elettorale molto alti, con candidati di rottura e di discontinuità anche nelle elezioni statali. Sono due donne moderate, diremmo noi centriste, però figure che, diciamo così, si collocano fuori dall'establishment democratico. Allora questa è stata una sconfitta per Trump, ma anche una sconfitta per una vecchia guardia democratica che sembra ormai essere disconnessa dal paese e che, per bloccare l'ascesa di Mamdani, lo ricordava Mariano, non trova nulla di meglio che candidare una figura, diciamo, al capolinea della sua carriera politica. Anzi, il capolinea sembrava essere stato già 4 anni fa, come Andrew Cuomo.
Mariani, lei che pensa? Che portata ha questa elezione?
Ma la portata è significativa, ma non va esagerata, come suggeriva Del Pero poco fa, soprattutto se ci si riferisce a New York, che è un caso molto particolare per una serie di motivi, per la sua demografia, per la sua storia politica, soprattutto se pensiamo all'ipotesi di una proiezione nazionale della figura di Mamdani. Mi sembra che sia importante, sia necessario essere abbastanza cauti, perché non sempre la poltrona da sindaco di New York è stata, diciamo, la premessa per una folgorante carriera su proiezione nazionale, e non solo per una questione di radicalismo, eccetera. Pensiamo a figure come Rudy Giuliani, come Bloomberg, sindaci molto popolari a New York che poi hanno, quando hanno cercato di fare il salto, hanno avuto risultati decisamente deludenti. L'impatto però può esserci se, appunto, come suggeriva Del Pero poco fa, il Partito Democratico, la leadership democratica nazionale, recepisce un segnale che arriva forte e chiaro da questa tornata da New York, come dal New Jersey, dalla Virginia, ma anche da altri luoghi in cui sono state tenute delle consultazioni di tipo più locale, e cioè l'importanza di temi, direbbero loro, bread and butter o kitchen table, insomma, concretamente orientati verso la vita quotidiana delle persone, la riduzione delle disuguaglianze, e che sono fondamentali per far sì che il Partito Democratico recuperi rispetto a una percezione che, a torto ragione, è stata quella di un partito lontano dalle esigenze di non solo di fasce marginali, ma di milioni di americani della classe media che non si sono più sentiti rappresentati, e dunque per un certo periodo almeno o sono rimasti a casa o hanno guardato dall'altra parte. Ora stanno arrivando dei dati molto preoccupanti, proprio sono di ieri quelli sui licenziamenti, che sono a livelli record negli ultimi 10 anni, c'è l'inflazione che sta ripartendo, quindi evidentemente il momento è complicato, le ricette di Trump non si stanno rivelando azzeccate. Per il Partito Democratico c'è un'opportunità, ma rimane tutto da vedere se questa verrà colta e come.
Tutto questo mentre va in pensione Nancy Pelosi, dopo una carriera lunga, praticamente mezzo secolo. Trump l'ha insultata, ha detto una persona malvagia. Robert De Niro a Roma per la Lupa Capitolina, il prestigioso riconoscimento, e rilancia su Trump: dobbiamo riprenderci l'America, ha detto il grande attore di origini italiane. Però ci date un po' di contesto, professor Del Pero. A Chicago in alcune zone accompagnano i bambini non bianchi a scuola per paura che vengano sottratti dall'autorità e rispediti chissà dove. C'è un clima molto pesante. Quando vediamo delle serie o dei film come Civil War, vediamo che gli artisti anticipano il futuro negli Stati Uniti, e questo è terrificante in qualche modo. Che cosa sta accadendo negli Stati Uniti in questi ultimi anni?
Cosa sta accadendo in questi ultimi anni, questi ultimi decenni? Sta accaduto che il paese è andato spaccandosi, polarizzandosi in due fronti politico-elettorali contrapposti, caratterizzati da un dialogo decrescente e da una percezione e rappresentazione dell'avversario come non come un normale interlocutore politico che ha idee diverse da sconfiggere alle urne, ma come un pericolo esistenziale, una minaccia assoluta per la propria idea di che cosa gli Stati Uniti siano e debbano essere. È una polarizzazione che ha radicalizzato le due parti, una radicalizzazione che è stata decisamente maggiore, 1000 indicatori ce lo mostrano per i repubblicani, anche perché il partito repubblicano e il suo bacino elettorale tendono a essere più omogenei, più coesi politicamente, ideologicamente, demograficamente, no? Massicciamente sovrarappresentato dentro l'elettorato repubblicano e il segmento rappresentato da uomini bianchi, non giovani tendenzialmente, con livelli di istruzione abbastanza bassi, che sono i principali poi vittime anche di dinamiche sociali ed economiche prodotte dalla globalizzazione, dai processi di integrazione globale, dalla sua crisi del 2008 e tutto quel che ne è seguito. Poi se ci circoscriviamo quel che è accaduto negli Stati Uniti agli ultimi mesi e all'ultimo anno, al governo, all'amministrazione di Donald Trump, quel che sta accadendo è uno slittamento autoritario. Slittamento autoritario che si manifesta in vari ambiti. La totale concentrazione di poteri nelle mani di un esecutivo liberato da costrizioni e controlli attraverso lo smantellamento, lo svuotamento di poteri di tutte le agenzie autonome, agenzie federali, un organo legislativo, congresso totalmente marginalizzato, credo sia il più improduttivo dell'ultimo secolo, a parte l'obbligatoria legge di bilancio, decreti presidenziali come se grandinasse, più 10-15 volte di più di quelli promulgati da Biden e Obama, che non erano stati pochissimi. Non si legifera, quindi si governa con strumenti, decreti utilizzo di legislazione emergenziale del passato, vicino e lontano. Addirittura è stata invocata una legge di fine Settecento, l'Alien Enemy Act, per dichiarare in corso un'invasione venezuelana degli Stati Uniti e procedere a arresti ed espulsioni arbitrarie, tentativo di piegare i contropoteri che si frappongono, diciamo, a questo disegno autoritario, il potere giudiziario e il federalismo, l'autonomia degli stati e delle municipalità democratiche. Il tutto in un contesto, lo ricordava lei, in cui le agenzie federali competenti, a partire dall'ICE, l'agenzia del Dipartimento della Homeland Security che controlla frontiere e migrazione, vedono quadruplicato il proprio budget, potenziate le proprie risorse di uomini, le proprie infrastrutture di prigioni per procedere a arresti di massa ed espulsioni conseguenti. Siamo molto sotto le cifre invocate dalle persone che chiedono di dare corso a questa politica draconiana, a partire da Stephen Miller, il consigliere di Trump che lavora per il Dipartimento della Homeland Security, che chiede 3000 arresti e espulsioni al giorno, però i livelli sono molto alti e tutto ciò avviene con grande arbitrarietà, generando le dinamiche che ricorda lei, anche perché gli immigrati privi di regolare permesso di soggiorno sono tra i 10 e i 12 milioni. Sono persone che sono lì da decenni, hanno figli che sono nati lì o che sono arrivati bambini piccolissimi negli Stati Uniti, quindi sono un pezzo fondamentale della società e dell'economia degli Stati Uniti.
È chiaro. Professor Mariano, lei che pensa di quello che dicevamo e questa polarizzazione che con Mamdani diventa ancora più tesa, proprio come polarizzazione che descriveva prima il professor Del Pero, non è comunque pericolosa in qualche modo?
Ma pericolosa lo è, ne stiamo vedendo la dimostrazione, direi quotidianamente, con le scene di cui parlavate poco fa, ICE che agisce in modo, mi sento di poter dire, extra legale da Chicago a Los Angeles ad altre aree urbane del paese. E la polarizzazione la si sta vedendo naturalmente anche Capitol Hill con questo shutdown che sta durando ormai da settimane, con un impatto crescente sulla vita di milioni di americani, dai cosiddetti food stamps, questo programma federale che sostiene circa 40 milioni di americani per l'acquisto di cibo, di alimenti, fino alla riduzione dei voli nei 40 principali aeroporti americani a causa proprio delle restrizioni poste dallo shutdown sull'amministrazione federale. A proposito di polarizzazione dei suoi effetti, ricordiamo che per quanto riguarda questa politica così aggressiva in modo così esibito in tema di immigrazione, l'operato dell'amministrazione Trump non è oggetto di una larga disapprovazione da parte degli elettori, perlomeno i suoi sono ancora piuttosto fedeli alla linea seguita dalla Casa Bianca, quindi davvero c'è una forte rigidità, una forte sclerotizzazione del sistema politico e delle, spesso delle preferenze degli elettori. Si dice, o perlomeno alcuni repubblicani ostentano soddisfazione nel vedere emergere la figura di un pericoloso radicale come Mamdani, altri sono molto più cauti da questo punto di vista, perché invece registrano come l'emergere di figure come Mamdani, ma anche come le governatrici, figure molto diverse come le governatrici di New Jersey, Virginia, la sindaca di Detroit, sembrano invece appunto mostrare come il Partito Democratico stia forse recependo alcune delle lezioni apprese con la sconfitta amara e non nettissima ma inequivocabile del 2024. Quindi
sì,
il quadro è ancora molto in movimento ed è difficile ovviamente al momento trarre conclusioni definitive, solo si possono fare delle ipotesi.
E infatti facciamo delle ipotesi anche sull'ultima domanda che vi faccio, vi raccomando una risposta sintetica perché molti si domandano se da New York parte una sorta anche culturale, diciamo così, non soltanto politica, di riscossa degli Stati Uniti contro quella deriva autoritaria che delineavamo prima. Questo è un tema che poniamo anche con la consapevolezza che Mamdani gioca tutta la sua credibilità anche nella capacità poi di spiegare un programma straordinariamente ambizioso. Però questo gruppo di Bernie Sanders, Ocasio-Cortez, lo stesso Obama in qualche modo aleggia, parte una riscossa secondo voi, parte una speranza di cambiamento per chi non è d'accordo con quello che sta accadendo negli Stati Uniti? Professor Del Piero.
Allora, sì, allora, la riscossa in una certa misura è in atto da anni. I democratici hanno vinto il midterm del 2018, hanno vinto il ciclo elettorale del 2020, sono andati benissimo al midterm del 2022, hanno di molto rafforzato la loro presenza statale nei governatorati, nelle assemblee legislative. Poi è arrivata la tornata del 2024, una tornata particolare, altissima inflazione, candidata sbagliata, vicenda Biden, e soprattutto non sono riusciti i democratici, ma non è riuscito il paese a fare i conti con Donald Trump. Trump nel 2020 promosse un tentativo di eversione dell'ordine democratico che non è stato sanzionato, e questo è il vulnus che crea tutta una serie di problemi. Adesso bisogna portare sul tavolo, anche perché è l'elemento che aggrega un partito comunque molto composito, eterogeneo, molto di più della controparte repubblicana, bisogna portare sul tavolo proposte politiche concrete e praticabili. Alcune di quelle di Mamdani non lo sono, per una ragione molto semplice: se vuoi aumentare le tasse sui redditi, devi comunque dialogare con redditi altissimi, le ricchezze elevate, devi comunque dialogare col governo dello Stato, non puoi fare i mezzi di trasporto pubblici gratuiti senza l'autorizzazione dell'autorità competente, la MTA, che cogestisci di nuovo col governo statale. Altre proposte: potenziamento delle scuole pubbliche o intervento per calmierare gli affitti, quelli invece li puoi fare. Devi concentrarti su proposte concrete, anche radicali, che rispondono a esigenze, a paure, a sofferenze reali della gente, e sono anche quelle proposte concrete che ti danno un comune denominatore tra il centro e la sinistra, per banalizzare all'osso. Questo credo debbono fare. Adesso c'è il midterm dell'anno prossimo, che è il passaggio cruciale, il Senato quasi impossibile da vincere per i repubblicani, però la Camera sì, 36 governatorati, 80-90 camere statali, insomma tanti referendum, ecco, quello sarà uno snodo molto molto importante. Bisogna anche capire come si voterà.
Professor Mariano, un minuto in chiusura anche per lei.
Ma guardi, anche meno, anche perché Del Piero ha detto le cose fondamentali in modo molto efficace. Io credo che fosse importante per i democratici battere un colpo dopo un periodo non lunghissimo, ma che è sembrato eterno ad alcuni, di sostanzialmente afasia o perlomeno apparente così incapacità di rispondere alla valanga di iniziative, ordini esecutivi e tutta questa ondata che si è riversata sul paese nell'ultimo anno. Un dato che può può significare e segnalare un cambiamento di tendenza è che, a quanto sembra dalle prime rilevazioni, una parte del voto tradizionalmente prevalentemente democratico che si era orientato verso Trump nel 2024 sta forse tornando a casa, tra virgolette. Mi riferisco soprattutto a settori del voto ispanico maschile che appunto all'ultima tornata del 24 si erano orientati per Trump e sembra che abbiano fatto invece il cammino in direzione inversa, in particolare nel caso del New Jersey. Questo forse può significare qualcosa, però appunto il Partito Democratico ha ancora molto da lavorare nella direzione in cui Del Pero diceva poco fa.
Professor Mariano, Marco Mariano, grazie, autore di Tropici Americani, edito da Einaudi. Grazie professore davvero per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
E grazie anche al professor Del Pero, Mario Del Pero, L'illusione della sovranità, la realtà dell'interdipendenza, edito da Il Mulino. Professore, grazie anche a lei davvero per essere stato con noi questa mattina.
Buona giornata, arrivederci.
Le 9 e un minuto, restate con noi perché tra poco arriva una nuova puntata di Gen Z con la voce ai ventenni di oggi sul futuro, in onda il venerdì nella nostra newsline in collaborazione con TIFF. Il tema della puntata di quest'oggi, naturalmente con Chiara Brilli, è giovani e linguaggi dal cartaceo ai fumetti. Restate con noi, buon ascolto.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Ecce Homo, ecce Eva, quelli che si ricordano. Street Levels Gallery presenta la prima mostra personale dell'urban artist fiorentino Ache 77. Esposte più di 50 opere realizzate appositamente per la mostra, volti ma non ritratti tradizionali che rappresentano 44 archetipi. Da venerdì 14 novembre fino all'11 gennaio alla Street Levels Gallery, via Melegnano 4R, Firenze. Info streetlevelsgallery.com.
La prima volta al gabinetto. Sala Ferri si trasforma in un giardino incantato. Letture animate e laboratori creativi per i bambini sopra i 4 anni per scoprire il gabinetto VSE e le fiabe di Maria Bianca Viviani della Robbia. L'ingresso è libero. Primo appuntamento sabato 8 novembre alle 10.30 e alle 12. Sala Ferri, Palazzo Strozzi. Info su vse.it.
Diventa un tecnico qualificato nello sviluppo di collezioni moda.
L'ITS Mita Academy, in collaborazione con Pelle Moda e supporto di Ralph Lauren, organizza Fashion Forward, un corso biennale per acquisire le competenze richieste dalle aziende del lusso nella produzione di capi in pelle.
I segreti del design e dello sviluppo dei prodotti, un supporto al processo creativo con competenze nella modellistica e nella prototipia.
Il corso, gratuito, è rivolto a 25 giovani, 18-35 anni. Per info mitaacademy.it.
Con il sostegno Fondo Nazionale Ordinario ITS EF 2025. Rock Contest 2025. Proseguono le fasi live del concorso nazionale per musicisti emergenti.
Giovedì 13 novembre al GLU di Firenze, la quarta selezione con Lumen, Sandog, Stillopia, Succinto, Seneca Effect e Zoe. Apertura porte ore 21. Inizio live ore 21:30. Ingresso gratuito.
E se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest. Info su rockcontest.it.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, con il contributo e il patrocinio di Regione Toscana, il contributo di Comune di Firenze e SIAE. Sponsor B&C Speakers.
Controradio.
Get up every morning to go to work. He sells cars and she's a nurse. Working long hours is the devil's curse. Things are getting tight, but it could be worse. She tries hard to ignore the news. Nothing makes sense and she gets confused. Between what is false and what is true, she worries they won't get through.
what's going down. Empty houses all over town. So many lost are never found. And bad, bad signs are all around. A lot of people being put out on the street. It's getting harder to make ends meet. He comes home every night feeling beat. And wonders how long he could take the heat. Softly smiles, says, baby, let's put on some miles. And dance barefoot across the tiles. And forget our troubles.
Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti.
8:09, lo sapete, quando io ho dei giovani ventenni qui in studio sono particolarmente felice perché finalmente non parliamo di loro ma con loro, e questa è l'occasione giusta. Gen Z, la puntata di oggi, 7 novembre, voce ventenni di oggi sul futuro di tutti e tutte, in onda il primo e il secondo venerdì del mese. Tema della puntata: giovani e linguaggi, dal cartaceo ai fumetti. Saluto subito i miei ospiti, Giulia Nobili e Samuele Fasoli Cozzani. Ben trovati.
Buongiorno a tutti.
Che giustamente alzano la mano anche per salutare, perché sanno che siamo anche sul canale cross mediale di Controradio TV, dunque visibili anche sui nostri canali social in digitale. Perché? Perché abbiamo Giulia Nobili e Samuele Fasoli Cozzani? Perché sono due 22enni dell'Accademia di Belle Arti di Carrara, tra i fondatori di Doxa Magazine, che è una rivista di attualità, fumetti e satira, in prospettiva appunto Gen Z. E con loro ci vogliamo confrontare sui linguaggi di oggi. Giulia, sintetizziamo davvero in apertura che cos'è Doxa, che progetto state condividendo?
Allora, intanto c'è da dire che Doxa è una rivista di attualità, di fumetti, in cui appunto parliamo della società di oggi, quindi sostanzialmente è in qualche maniera un progetto che è nato appunto dall'idea di creare un giornale, quindi dall'idea di creare appunto una rivista, però unendo anche il linguaggio del fumetto, che secondo me appunto è un linguaggio che va esplorato, ecco, da certi punti di vista, perché è un linguaggio che a volte non viene molto considerato, o comunque in molte riviste troviamo delle vignette della satira, però comunque non è esplorato anche proprio dal punto di vista dell'attualità, quindi di raccontare anche in maniera un po' più, ecco, impegnata anche certi argomenti.
Mi solleciti subito, perché tu parli parli di rivista e di giornale, che per un Gen Z è cosa ben strana. Mi aspettavo più, diciamo, una pagina social o un sito web.
Sì, è vero. Invece noi abbiamo puntato ancora un po', siamo molto legati alla carta, perché reputiamo appunto che ci sia anche necessità nel mondo di oggi di nuovo di interfacciarsi di nuovo con un po' la carta, in questo mondo un po' digitale, regnato un po' dai social, appunto dai siti web, in cui la lettura è appunto principalmente digitale. Noi abbiamo appunto sentito questa esigenza, appunto anche perché il fumetto proprio nasce come linguaggio cartaceo, di interfacciarsi di nuovo un po' con la lettura e con proprio la carta, ecco, fisicamente.
Samuele, tu sei appassionato di videogiochi, fumetti, della Marvel, manga, appassionato di questo mondo che è molto vicino ai Gen Z, è stato riscoperto. Che polso hai un po' del tema tra i tuoi coetanei?
Allora, diciamo, tra i miei coetanei, allora, innanzitutto, diciamo, posso iniziare spiegando che questa è una passione che, diciamo, ho preso da mio padre, perché come anche mio padre è un disegnatore, è appassionato sempre di fumetti dei supereroi, quindi diciamo è da lui che ho un po' assorbito questa passione. E diciamo ho avuto, infatti sono stato molto, penso di essere stato, diciamo, fortunato a frequentare l'Accademia di Belle Arti, perché appunto anche gli altri membri del Doxa Magazine sono molto appassionati a questo mondo, allo stesso modo in cui lo sono io.
Vengono anche loro dall'Accademia, oltre te e Giulia.
Esatto, in realtà c'è un altro ragazzo che è sempre fondatore del Doxa, che è Davide,
salutiamo. Ciao Davide,
sta ascoltando.
Esatto.
E anche lui è appunto appassionato, ed è un altro fumettista che fa sempre parte del Doxa Magazine, disegna un altro fumetto rispetto a quello che faccio io.
Comunque tu, diciamo, sin da piccolo avevi fumetti
in
casa.
Sì, li ho sempre avuti in casa, quindi è sempre un mondo con cui ho avuto a che fare.
Ma è un linguaggio che oggi davvero è in grado di comunicare o intrattenere o informare anche i ragazzi e le ragazze?
Secondo me sì, anzi uno dei motivi per cui soprattutto io e anche l'altro ragazzo Davide abbiamo insistito sul fatto che il Doxa dovesse essere anche una rivista di fumetti è soprattutto perché volevamo dimostrare che soprattutto qua in Italia diciamo il pubblico medio si sbaglia, secondo me, a considerare i fumetti come arte di serie B, perché purtroppo già dal nome fumetto, diciamo, se lo si analizza, non è come in francese che si chiama già in modo diverso bande dessinée, cioè viene molto più considerato già dal nome. Anche il fumetto, proprio la parola fumetto è una cosa abbastanza, diciamo, dispregiativa e che fa, diciamo, gli dà poca importanza.
Non è valorizzante proprio come percezione, Giulia. Torneremo poi sui fumetti, anche perché voi siete stati anche a Lucca Comics, ci servite,
esatto,
come polso della situazione, però partiamo anche dai fondamentali. Perché Doxa questo nome?
Allora, il nome è un po' particolare, perché il nome, allora, l'idea, diciamo, che l'ho avuta principalmente io per il nome. Allora, Doxa è una parola che in greco significa opinione, insomma dare un'opinione su qualcosa, quindi ci sembrava, diciamo, un nome appropriato per descrivere quello che facciamo, perché per l'appunto noi almeno l'idea è quella di insomma dare varie opinioni personali attraverso, insomma, lo sviluppo di articoli e lo sviluppo di storie su vari argomenti che, insomma, che appunto Doxa Magazine tratta. Quindi, diciamo, il nome proprio è in qualche modo il simbolo anche della rivista.
E come vi siete scelti? Cioè, come comunità, no, di fondatori editoriali?
Allora, intanto colgo l'occasione per salutare Giulia, ciao Giulia, che è l'altra fumettista oltre Samuele e Davide.
Non usano tanto i saluti a Controradio, neanche le dediche, neanche, okay. Però questo è il momento per voi, sì, quindi ve lo diamo ben volentieri.
E anche Martina, che scrive assieme a me, quindi ciao a tutte. E allora, intanto i fondatori, c'è da dire che siamo più o meno coloro che hanno iniziato, siamo io, Samuele e questo Davide, e ci siamo scelti principalmente proprio perché eravamo dell'Accademia, e in realtà tutto è nato quasi come progetto universitario, mi spiego. Insomma, abbiamo pensato di realizzare una rivista anche come lavoro di un esame, che poi però successivamente ce ne siamo quasi appropriati di questo esame, nel senso che ci è piaciuta talmente tanto l'idea che abbiamo detto: ma perché non continuiamo? E quindi abbiamo pensato di continuare proprio le pubblicazioni.
Andiamo poi sui contenuti e anche in chiave appunto illustrativa. Voi fate delle storie inedite, ideate, disegnate, sceneggiate. Come realizzate tutto questo? Scegliete i temi?
Allora, io diciamo principalmente i temi delle nostre storie a fumetti diciamo erano molto legate a, diciamo, i due argomenti principali che avevamo scelto nel primo numero, che erano scienza contro religione. Quindi, ad esempio, io ho creato, appunto, disegnando anche una cartina geografica e tutto, ho creato appunto questo mondo. Abbiamo, infatti, le storie dei nostri fumetti sono ambientate in parti diverse, però sempre nello stesso mondo narrativo. Diciamo, questa è un'idea che ho avuto in mente soprattutto per far vedere, tra virgolette, diciamo metaforicamente, come il mondo sia vario e come, ad esempio, i problemi che possono avere i personaggi nelle mie storie sono molto piccoli rispetto alla grandezza di tutto il resto del mondo. E praticamente abbiamo deciso di dividere le storie in la mia storia, che è Anoli Land, diciamo è ambientata in questa isola e appunto fa vedere com'è vivere sotto una dittatura, diciamo. Mi sono basato molto su, ho preso molte regole e leggi, le ho prese davvero da come funziona ad esempio la Nord Corea, alcune proprio regole e leggi. E invece la storia di Davide prende diciamo più ispirazione dall'America, cioè diciamo questa grande libertà che però sotto sotto porta un sacco di problemi. Quindi diciamo è principalmente l'abbiamo sviluppato, ma la storia di base,
la storia di Davide si chiama We Are Frogs e la sua Anoli Land, per l'appunto.
Praticamente la storia di Davide voleva far vedere appunto l'argomento scienza, quindi il progresso tecnologico preso dal primo numero. Invece la mia voleva far vedere l'argomento religione, perché appunto quella della mia storia è una dittatura comunque basata sulla religione, sulla una dittatura teocratica praticamente.
Utilizzate anche la satira?
Sì. Soprattutto sì. Ci sono dei vari riferimenti appunto alle regole, anche alle leggi della Corea del Nord, che sono abbastanza satiriche. Anche Davide comunque anche nella sua storia le utilizza, però diciamo la storia a fumetti in cui erano utilizzate di più è purtroppo di un autore che non fa più parte del Doxa, che realizzava a fumetti nei primi due numeri questo specie di telegiornale dove aveva fatto anche satira, ad esempio sull'incontro tra Trump e Zelensky, queste cose qua, sul fatto che giocavano a carte.
Ecco, ci scrivono, perché i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici sono anche non provocatori ma anche a ragion veduta. Il Vernacoliere lo conoscete?
Sì.
Ecco, lo conoscete ed è un esempio anche, no, di storico naturalmente per il nostro territorio, di satira politica. Ma come si fa satira tra i giovani? Utilizzando comunque sempre spunti politici da dissacrare in qualche modo attraverso anche l'uso delle illustrazioni?
Sì, per come l'abbiamo utilizzato noi, cioè sì, l'abbiamo utilizzato in questo modo. Principalmente, ad esempio, nel fumetto di questo nostro collega aveva appunto creato aveva creato delle stilizzazioni, appunto, ad esempio, di Donald Trump e di Zelensky, dove appunto si capiva comunque che fossero loro, però diciamo sì, si fa così, satira tra di noi.
Ecco, sono curiosa e quindi indago giornalisticamente, così come accennando a Trump veniamo da un approfondimento sugli Stati Uniti, la vittoria di Mamdani, che immagino sarà un tema che vi solleciterà prossimamente, titoli di questi giorni si concentrano anche sulla compagna, la prima First Lady Gen Z, Rama Divaci, che è un'illustratrice siriana. La conoscete, Giulia?
Allora, onestamente non ce l'ho troppo presente, però sì, ho sentito comunque la notizia appunto del nuovo sindaco di New York, quindi insomma.
Vi invitiamo, magari poi ci risentiremo, perché certo. È un ambito, quello dell'illustrazione, che sicuramente entrerà, anche perché il suo contributo per agganciare anche un pubblico e un target, diciamo, di elettori e di elettrici giovani e anche impegnati attraverso anche l'uso, no, dell'illustrazione è stato importante. Veniamo ai temi. I temi, come li scegliete come cercate di in qualche modo creare un confronto, una dialettica? Questo è importante per Doxa.
Allora, per quanto riguarda il primo numero, abbiamo insomma analizzato un tema abbastanza mainstream, oserei dire, insomma abbiamo confrontato un po' la ricerca scientifica, la religione, insomma era anche un numero piccolino, era un po' una sperimentazione iniziale in cui abbiamo preso anche diciamo degli articoli, per esempio vorrei dire di Einstein, ecco esempio. Invece per i numeri successivi, allora il secondo numero è stato diciamo molto impattante secondo me perché era quello anche più politico, in cui abbiamo trattato insomma la guerra in Ucraina in maniera sempre un pochino satirica, come appunto specificava Samuele, però abbiamo appunto fatto questa copertina con un'illustrazione di Trump e Zelensky durante il famoso dibattito che c'è stato fra loro, come è rivestito, ecco.
Sì, anche perché era uscito ad aprile, quindi esatto, era appena successo.
Esatto, e quindi è stato anche quello insomma molto forte secondo me, e quello sicuramente ha preso spunto dall'argomento del momento, ecco, principalmente. Mentre nel terzo numero invece, che è uscito quest'estate e adesso uscirà il quarto, di cui volevo anche un pochino parlare, nel terzo abbiamo parlato proprio della Gen Z, quindi abbiamo fatto un numero proprio con un titolo volutamente provocatorio chiamato Boomer versus Gen Z, quindi abbiamo confrontato un po'.
E che risultati avete ottenuto? Come avete raccontato questo confronto?
Allora, intanto c'è da dire che insomma dal terzo numero noi abbiamo iniziato a lanciare dei questionari al pubblico, quindi insomma abbiamo proprio lanciato dei questionari su Google Meet in cui le persone potevano proprio rispondere, e abbiamo insomma mandato alla qualunque, hanno risposto insomma ragazzi della nostra età, ragazzi insomma adulti, anche persone più anziane, e già lì abbiamo capito insomma delle differenze generazionali che ci possono essere, come ad esempio riguardo al tema appunto legato cartaceo e digitale, qui invece la generazione precedente è molto affezionata, oppure riguardo insomma abbiamo parlato anche proprio della di come concepiamo le istituzioni scolastiche, insomma abbiamo fatto un confronto diciamo molto ampio su vari fattori, oppure abbiamo parlato anche proprio, visto che era uscito recentemente insomma l'articolo del ragazzo che appunto non si è rifiutato di sostenere l'esame di maturità, abbiamo parlato proprio anche di questo aspetto qui attraverso degli articoli scritti.
Cos'è che ti ha più colpito nel percorso di Doxan dall'origine fino ad oggi rispetto a temi che immagino ci siano una sorta di riunione redazionale, comunque di confronti sui contenuti, non necessariamente istituzionalizzata, però magari vi vedete una sera fuori e cercate di impostare un taglio rispetto a un tema e poi ricevete dei feedback dagli utenti che insomma vi stupiscono, anche vi danno un contributo ulteriore.
Allora, diciamo, la cosa che mi ha stupito di più è più che riguardo ai temi trattati, diciamo, anche se non è un prodotto che esce, che viene rilasciato appunto, viene rilasciato abbastanza, cioè con un lungo lasso di tempo tra un numero e l'altro, comunque la cosa che mi ha sorpreso di più non è tanto riguardo ai temi che trattiamo, ma è più che altro riuscire a stare dietro ogni volta ai tempi di rilascio e tutto, e riuscire comunque a collaborare con tutti appunto i nostri colleghi per diciamo creare questo prodotto. E nonostante esca una volta ogni tre mesi, devo dire che soprattutto per me, che sono abbastanza lento a disegnare, devo dire che comunque è molto difficile stare dietro ai tempi ogni volta, però comunque ci proviamo, perché almeno dal mio punto di vista vorrei che in futuro uscisse diciamo con più frequenza rispetto a una volta ogni tre mesi, perché penso che sia un lasso di tempo molto lungo.
Sarebbe bello, purtroppo a causa appunto di impegni universitari attualmente è difficile, però prossimamente sicuramente proviamo.
Allora, siamo quasi in conclusione, diamo però dei riferimenti. Innanzitutto, per conoscervi, Giulia, che canali ci sono, che possibilità, dove reperire Doxa?
Allora, Doxa si può trovare, intanto abbiamo una pagina Instagram in cui praticamente ci sono tutte le info, ci sono sia le riviste online che potete trovare insomma a pochi euro, insomma su un piccolo sito, quindi potete contattarci lì, oppure semplicemente anche appunto contattandoci su Instagram potete insomma metterci in contatto per ricevere la vostra copia cartacea, che secondo me ha più fascino.
Ha un valore aggiuntivo, diciamo, esatto. Ha un fascino, come dice, anche se è una parola un po' boomer, ma è vero, il fascino è fa parte anche, no, del contatto proprio con non solo con la notizia, ma con la parte grafica, esatto. Visiva.
Sì. E poi vorremmo insomma fare un annuncio.
Prego, in sintesi.
Sì, molto in sintesi. Insomma, se il 5 dicembre alle ore 5, insomma, presso appunto Nana Bianca, che insomma è questa realtà di startup a Firenze, a Piazza del Cestello, faremo la presentazione del quarto numero di Doxa Magazine. Quindi, insomma, siete tutti invitati, voi all'ascolto e con aperitivo gratuito. Quindi, insomma, se ci volete supportare, parleremo del nuovo numero che sta uscendo.
Nana Bianca, che ben conosciamo e che insomma ci ha sollecitato e ringraziamo per venire a conoscenza anche di questa progettualità. Dai, un'anticipazione sul quarto numero, il tema che tratterete.
Allora, parleremo della lettura. Insomma, l'illustrazione in copertina sarà realizzata da me, come anche per il terzo numero e anche qualche articolo. Siamo sempre noi cinque e insomma parleremo insomma delle varie differenze. Ci sarà anche un'intervista in collaborazione con Nana Bianca, Alessandro
Sorri,
esattamente,
certo.
Abbiamo realizzato un'intervista con lui, anche dei brevi video. A breve pubblicheremo tutto, e in cui parleremo, insomma, analizzeremo proprio questo tema della lettura. Come
che contributo hai dato tu, Samuele, a questo numero?
Oh, come al solito ho realizzato il capitolo del mio fumetto, che diciamo, dove ci sarà anche un cambiamento, perché a differenza del secondo e terzo numero, questa volta ho realizzato tutto il fumetto a mano. L'ho realizzato tutto a mano. E spero soprattutto che nella stampa venga bene, anche perché, dando una piccola anticipazione, nonostante io sia giovane, sono un avido sostenitore del cartaceo. Per me il cartaceo non dovrà mai morire, soprattutto per il fatto che, lo posso dire in prima persona, io ho molta difficoltà a leggere, diciamo, anche i fumetti, soprattutto visto che stiamo parlando, ho molta difficoltà ad esempio a leggere i fumetti in digitale, e soprattutto anche a leggere il giornale, ad esempio articoli di
cambia proprio anche la percezione, non solo la comprensione, ma è tutto un altro tipo di dinamica. Fa piacere che tu sottolinei questi aspetti, e volevo chiederti, sollecitati sempre dai nostri ascoltatori, c'è un ascoltatore che ci dice al nostro numero WhatsApp: mentre ascolto sto appunto maneggiando alcuni miei fumetti, in quale altro modo dovrei chiamarli? Massimo, 62 anni, ci dà l'identikit. Cioè, a te piace o non piace il termine fumetto? Oppure l'analisi che abbiamo fatto all'inizio è realistica? Cioè, nel senso, è comunque un diminutivo di un qualcosa che sminuisce nella percezione, ma ormai è entrato nell'immaginario di tutti.
Allora, diciamo, un altro termine c'è già, e soprattutto posso dire che è utilizzato da, diciamo, perché appunto visto che viene considerata un'arte di serie B, per, diciamo, darsi un tocco in più di professionalità, molti, e perché si vergognano a dire fumetto, molti dicono graphic novel, però in realtà è la stessa identica cosa.
Ecco.
Più che altro non saprei ora.
Soprattutto
che...
fumetto italiano.
Esatto, graphic novel.
I nostri ascoltatori, insomma, le nostre ascoltatrici sono sensibili al tema. Giulia, in conclusione, volevi aggiungere qualcosa?
Va bene così, insomma, ora abbiamo analizzato anche una mini differenza fra i giovani e la politica, visto che prima parlavamo di politica, quindi su come i giovani percepiscono oggi la politica.
Conoscete TIFF, naturalmente, vero? I nostri storici collaboratori, la startup di Isis Florence,
forse,
che è il canale video Instagram. Vi invito a sostenere anche come fruitori questo canale video, che tanto successo sta avendo proprio nella Gen Z, che riesce a intercettare con contenuti, ma anche qualitativamente importanti, sui social. Saluto e ringrazio tutta la redazione di TIFF, che spesso collabora con la trasmissione Gen Z, trasmissione che tornerà il terzo venerdì del mese di novembre, riascoltabili tutti sui nostri canali controradio.it in podcast e sui canali social. Sono le 9:29 minuti. Ringrazio Giulia, ringrazio Samuele, e dalla redazione di Controradio l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.